Tracce.
Buongiorno, ben arrivati nello spazio in cui il passato prende la parola e ci accompagna nel presente. Sarà Tognola con voi fino alle 15. Anastasia ha inaugurato questo nostro pomeriggio insieme. La puntata di oggi si apre, per quanto riguarda le nostre tracce, con un'immagine. Fa strano alla radio, ma un'immagine che possiamo immaginare, che possiamo prefigurare, che ha cambiato tutto. Se io vi dico l'uscita degli operai da una fabbrica, riuscite a immaginarli? Sembra poco, ma proprio oggi, ma nel 1895, questo inizio, questa uscita degli operai da una fabbrica segna l'inizio di una grande era, quella del cinema. Lui e Auguste Lumière riprendono quei primi 55 secondi dopo mesi di esperimenti su una cinepresa che univa fotografia e movimento tra intuizioni tecniche, suggestioni arrivate fino agli studi di Edison. Un gesto semplice, quotidiano eppure sufficiente a far nascere un linguaggio nuovo, ecco perché è una nuova era. A quel mondo visivo Informazione è dedicato un inserto di Rete 2 del 20 febbraio del 2004 dove Lulepori ci accompagna tra gli autocom, poi ve lo spiegheranno nel servizio, dei fratelli Lumière. Sono delle immagini che rivelano non solo la loro capacità tecnica ma la curiosità inesauribile con cui guardavano il reale.
Toutes les plaques qui sont dans notre collection sont des plaques qui ont été réalisées par la famille Lumière.
Tutte le lastre della nostra collezione sono state realizzate dalla famiglia Lumière. Vi si trovano rappresentati i vari membri della famiglia oppure le case in cui passavano le loro vacanze. Oggi questa collezione di lastre originali d'inizio Novecento è stata accuratamente catalogata e ordinata e verrà offerta al Museo di Lione. La collezione ritroverà così il suo luogo d'origine.
A Lyon, où elles étaient en fait à l'origine.
Compiono 100 anni e per l'occasione torneranno nel luogo in cui sono nati gli autochrome dei fratelli Lumière. Fu infatti nel 1904 che per la prima volta Louis Lumière commercializzò un procedimento fotografico a colori di grande prestigio, il cui risultato lascia ancora oggi lo spettatore a bocca aperta. Oggi gli originali di quell'epoca sono conservati in Svizzera, negli archivi della ditta Ilford, ma entro l'estate, in occasione di una grande esposizione alla Maison Lumière di Lyon, ritroveranno la loro casa madre. Nel frattempo, alcune di queste meraviglie sono esposte al Musée Suisse de l'Appareil Photographique di Vevey. Lasciamo al suo direttore, Jean-Marc Yersin, di spiegarci che cos'è un autochrome.
Il s'agit d'une invention faite par les frères Lumière, les inventeurs du cinéma.
Il procedimento autochrome è stato inventato dai fratelli Lumière, gli inventori del cinematografo, nel 1896. In questo sistema fotografico a colori si utilizza come base una lastra sensibile bianco e nera. Alla lastra si sovrappone uno schermo costituito da minuscole particelle colorate ottenuto dalla fecola di patate. I tre colori sono il rosso arancio, il blu violetto e il verde. Quando la fotografia viene realizzata, i granelli colorati filtrano la luce in modo da esporre sul punto corrispondente della lastra un'intensità di luce pari alla presenza del colore su quel punto. La lastra viene poi sviluppata e dal negativo viene tirato un positivo in bianco e nero. Questo positivo viene di nuovo posto dietro il reticolo di micrograni colorati di modo che ogni punto, in base all'intensità luminosa, restituisca esattamente la porzione congrua di colore. In pratica si ottiene un'immagine a colore grazie a una sorta di pixelizzazione dell'immagine, un po' come avviene nei televisori moderni. Quando questo sistema viene inventato e commercializzato nel 1904, si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché offre al largo pubblico una tecnica di fotografia a colori. Questa tecnica sarà utilizzata fino agli anni 50, quando verrà scalzata dai procedimenti come Agfa Color e Kodachrome.
Tecnologie qui se produiront à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale notamment, e ce procédé s'arrêtera dans les années 50.
Gli autochrome, un'invenzione centenaria, e se più volte è capitato che ai fratelli Lumière fosse contestata la creazione del primo cinematografo, in questo caso la paternità è certa. Georges Bechler, membro della direzione di Ilford Imaging.
Il n'y a aucune contestation possible dans l'autochrome, étant donné que là tout le monde s'accorde.
Nel caso degli autochrome non c'è contestazione possibile, si tratta di un'invenzione dei fratelli Lumière. Occorre precisare che a creare queste lastre fotografiche fu soprattutto lui Lumière, poiché il fratello Auguste, a quell'epoca, si interessa specialmente di medicina. Lui era il chimico dell'azienda e fu lui il motore indiscusso di questa invenzione.
La medicina, il était d'ailleurs médecin. Donc, lui, c'était vraiment le chimiste, c'était vraiment le moteur le plus important dans l'invention des autochromes.
Quello della fecola di patate è nuova e comunque, non so, magari voi lo sapevate, come ottenere il colore usando questi minuscoli granelli appunto di fecola di patate tinti che, come ci spiegava in questo inserto del 2004, filtravano la luce, creavano immagini appunto morbidi, quasi pittoriche. Quindi abbiamo parlato di loro, dei fratelli Lumière, perché oggi è una data importante. Loro sono proprio i pionieri capaci di trasformare un semplice gesto, l'arrivo, l'uscita da una fabbrica, e qui appartiene al momento zero, proprio questa uscita dalla fabbrica, al momento zero del cinema, in un nuovo modo di vedere. Oggi, vabbè, oggi il cinema è tutt'altra cosa, lo sappiamo, è digitale, globale, sempre più immateriale, però ricordiamoci sempre che nasce da lì, dalla possibilità di, e questo è l'aspetto secondo me più affascinante, di fermare il tempo e rimetterlo in movimento.
Che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene.
La canzone è del 1981, però almeno io quando la sento cantare vedo delle immagini, visto che parlavamo dei fratelli Lumière, e quelle immagini sono le immagini proprio di un film francese, ve lo ricordate, con Charlotte Gainsbourg, la figlia di Serge Gainsbourg e James Birkin. La pellicola si intitola Les Fontaines, però è del 1985, quindi 3 anni dopo l'uscita di questa canzone il film lanciò proprio di nuovo Sarà perché ti amo, anche perché Les Fontaines, la versione italiana, ha preso proprio il titolo dalla canzone dei ricchi e poveri. 14:19, beh, come i Lumière hanno trasformato l'ordinario in immagine, così un colore, quando diventa simbolo condiviso, smette di essere un semplice pigmento, diciamo così, per farsi segno del nostro tempo. Non un colore qualsiasi, attenzione, è il il giallo della posta svizzera, perché proprio oggi, nel 2002, diventa il terzo colore ufficialmente protetto dal diritto dei marchi, dopo il lilla della Milka e l'arancio dell'Uomo Maltina. Un riconoscimento che dice molto sulla forza di un'identità visiva, capace di attraversare generazioni, servizi e naturalmente trasformazioni, fino a diventare parte spontanea del paesaggio svizzero. Per raccontare questa storia io ho trovato un bel documento, un'edizione di Fatti Vostri, siamo nel 1990, mi è piaciuto molto intanto il titolo, La romantica storia della posta svizzera, e poi un ex collega, la realizzatrice Adele Viviani, che ricordo con grande piacere, e questo è un viaggio, ve lo riassumo, io vi propongo solo un estratto, è proprio un viaggio fra luoghi, uniforme, carrozze e dettagli che hanno costruito l'immagine della posta molto prima che il giallo fosse tutelato per legge.
La storia della posta è quanto mai romantica. Il suono del corno postale, ora lieto, ora malinconico, riecheggia attraverso i secoli.
È con queste parole che la Nuove Edizioni Trilingue S.A. presenta la versione italiana del libro di Arthur Weiss, La posta in Svizzera, tradotto dal tedesco da Francesco e Marina Dal Negro. Si tratta di un grosso volume, con una copertina di un bel giallo postale, in cui sono raccontati e documentati, da bellissime illustrazioni, 2000 anni di vicende postali elvetiche, dal cursus publicus dei romani alle moderne acquisizioni elettroniche di oggi e di domani. Autore del volume è, come abbiamo detto, Arthur Weiss, che della carriera postale ha percorso tutti i gradini, da impiegato allo sportello a direttore del Museo delle Poste di Berna, carica che ha tenuto per 24 anni fino al pensionamento. E da pensionato, appunto, ha scritto questo libro, uscito in tedesco nell'87 e ora anche in italiano. E in italiano Arthur Weiss ha risposto alle nostre domande sul libro e sul segreto affetto, appunto, che lo lega alla posta. Quali ne sono le origini, gli abbiamo chiesto, per prima cosa, e quali i motivi?
Da prima c'è la mia professione di conservatore al Museo Postale Svizzero a Berna, dove ho lavorato più di 30 anni. Il mio lavoro è la storia stessa della posta e delle telecomunicazioni. Ecco il mio affetto per la storia e per tutto quello che è posta PTT.
Questo viene semplicemente dalla sua professione oppure c'è ancora qualcosa di più profondo?
Sì, naturalmente. Dalla mia gioventù sono sempre stato molto interessata alla storia in generale, soprattutto alla storia culturale. La storia della posta e anche delle telecomunicazioni è strettamente legata alla storia culturale. Non sarebbe nessuna storia culturale senza comunicazioni.
Quali erano le sue funzioni come direttore del Museo delle Poste?
Sono stato responsabile per l'andamento ogni giorno del museo, quanto concerne la ricezione dei visitatori, ma quello era la minor parte delle mie occupazioni. Si trattava soprattutto di fare delle acquisizioni per le collezioni diverse del nostro museo, di fare le redazioni di testi storici per la stampa, per anche la propaganda in favore del museo, di fare dei discorsi come guida a gruppi di visitatori nel museo e di proseguire permanentemente i miei studi nel vasto campo di tutto che concerna la storia dei trasporti e specialmente la storia dei comunicazioni della posta.
Qual è il pezzo più raro della collezione?
Secondo il valore monetario sarebbe certamente un pezzo della nostra collezione filatelica, sarebbe certamente il grande foglio di 100 francobolli di Ginevra del 1846, il solo foglio di 100 francobolli del cosiddetto grande aquila della posta cantonale ginevrese. Ma il valore di un oggetto sia documentario, sia iconografico, sia di oggetto, non si traduce solo secondo il suo valore economico, ma soprattutto affettivo, il suo lato affettivo e storico.
E certo, allora ecco spiegato il titolo di questa puntata di Fatti Vostri del 1990, La romantica storia della posta svizzera. Un servizio che ci ricorda quanto un colore possa diventare un simbolo collettivo. Tra l'altro il giallo postale non nasce come scelta grafica moderna, ma ha radici proprio già nell'Ottocento, quando addirittura nel 1849 i servizi postali vengono organizzati a livello federale, le diligenze della posta. Io ricordo ancora, non so se ci sia ancora Andermatt, ma qualche anno fa ce n'era ancora una diligenza, addirittura d'estate una volta all'anno la popolazione inscenava un dramma, una commedia. Dicevo, le diligenze della posta iniziano a viaggiare con le carrozze dipinte proprio di giallo. Perché il giallo? Probabilmente l'avranno scelto perché è un colore visibile, riconoscibile, legato appunto alle tradizioni postali europee dell'epoca. Poi per decenni il giallo non diventa ancora ufficiale, perché le cassette delle lettere, le insegne sono spesso verdi o rosse, con forme molto diverse da un cantone all'altro, e l'uniformazione arriva appunto nel 1939, quando la direzione delle PTT decide che il giallo postale diventerà il colore comune su tutto il territorio, un colore che, come abbiamo detto, diventa un segno di identità nazionale, un modo per rendere immediatamente riconoscibile il servizio pubblico, dall'autopostale alle buche delle lettere.
Sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola, ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti, a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi
questa notte non ci sei.
La notte dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma ha scritto una canzone. Lontana una luce diventa sempre più grande, nella notte sta per finire, è la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
La Sera dei Miracoli nasce a Trastevere in una notte d'estate all'inizio degli anni Ottanta, una notte che Lucio Dalla trasforma in poesia, la città che galleggia, questa immagine bellissima quando dice le vele dei panni stesi, naturalmente gli innamorati, i vicoli che scrivono canzoni, una Roma miracolosa che succede solo di notte. E adesso facciamo un salto di 10 anni prima, nel 1970, quando nasce una canzone che è una sorta di dialogo tra due voci, un padre che invita la calma e un figlio che sente di dover andare. Cat Stevens l'aveva scritta per un musical ambientato durante la rivoluzione russa, un giovane che vuole unirsi ai motti rivoluzionari e un padre che invece vorrebbe trattenerlo a casa. Il musical non è mai stato realizzato, ma la canzone è rimasta, diventando un racconto universale sul momento in cui ognuno sente che è ora di prendere la propria strada. Una canzone che parla di ascolto mancato, di incomprensioni dolci, di quel passaggio tra passato e futuro che attraversa tutte le famiglie.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. Talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go
not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Tracce.
E si viaggia alle 14.35 del 19 marzo 2026 nell'Ottocento, grazie a un grande esploratore nato nel 1813 e David Livingstone. Lui era medico, missionario, naturalmente viaggiatore, fu tra i primi europei ad attraversare vaste regioni dell'Africa australe, fu tra i primi a mappare territori allora sconosciuti agli occidentali e a raccontare al mondo le cascate, le meravigliose cascate Victoria e le regioni lungo lo Zambesi. Nella sua vita si intrecciano ricerca geografica, fede, importante la fede, impegno contro la schiavitù, anche altrettanto importante, e un rapporto complesso con i popoli che incontrò. Molto naturale anche questo. A questa figura con le sue luci e le sue ombre è dedicata proprio una puntata di Laser che noi abbiamo trovato, è datata 2014, l'autrice è Elisabetta Jankovic che ripercorre l'espedizione di Livingstone e il suo modo di guardare l'Africa.
Dr. Livingstone, I presume.
Yes.
Thank God, Doctor, I've been permitted to see.
I'm thankful that I'm here to welcome you, Mr.
Stanley.
Mr. Stanley.
Così, in un film del 1939, Spencer Tracy, nei panni di Henry Stanley, saluta l'arcinoto missionario, medico ed esploratore David Livingstone. Una frase, dottor Livingstone, I presume, tanto celebre quanto improbabile, ma che aiuta a identificare e a ricordare la vicenda umana di David Livingstone, l'esploratore più famoso e più amato dell'Ottocento. D'altra parte, la vita di Livingstone, così come quasi tutte le biografie di quegli esploratori che si sono avventurati nell'Africa nera nell'epoca vittoriana, sembrano vissute apposta per essere romanzate e infarcite di aneddoti avvincenti, quasi fossero stati dei novelli Indiana Jones del XIX secolo. E le esplorazioni di Livingstone, così famose e celebrate, meravigliano ancora di più. Se si pensa che alle spalle del giovane David non c'erano grandi patrimoni familiari, ma al contrario origini umilissime. Livingstone infatti nacque a Blantyre, in Scozia, da una famiglia molto povera. Cominciò a lavorare duramente, ancora bambino, in un cotonificio. Testardo e determinato, fin da piccolo aveva capito che per emanciparsi doveva possedere un'educazione e quindi, dopo il lavoro, la sera si dedicava allo studio. Le testimonianze dell'epoca lo descrivono come un ragazzo taciturno, un osservatore che leggeva moltissimo tutto ciò che trovava. La sua caparbietà venne ripagata e il giovane Livingstone riuscì ad entrare in una scuola delle missioni e a ottenere un diploma in medicina. È allora che decise di partire per l'Africa, dove avrebbe potuto esercitare la professione medica e diffondere il Vangelo.
Hey-ya.
compì il suo primo viaggio nel continente nero nel 1840, quando partì come missionario. Ma non riuscì a convertire nessuno, anzi si dedicò ben presto a quelle che erano ormai diventate le sue passioni, la geografia e l'antropologia. E se la sua carriera evangelica non ottenne i risultati sperati, ebbe invece grandi soddisfazioni nel campo delle esplorazioni. Fu infatti il primo bianco ad attraversare alcuni territori africani ed ebbe il privilegio di scoprire le famose cascate del fiume Zambezi tra l'attuale Zambia e lo Zimbabwe, quelle cascate considerate tra le più spettacolari al mondo, oggi dichiarate patrimonio dell'umanità e che portano il nome della regina d'Inghilterra. Stiamo parlando delle Victoria Falls e Victoria, da quel momento, sostituì il nome indigeno di Mosi Oa Tunia.
Certo che è già un viaggio sentire da Elisabetta Jankovic, qui eravamo nel 2014, sentir raccontare la vita di David Livingstone, lui esploratore dell'Ottocento, figura simbolo di un'epoca in cui la geografia era ancora scoperta e racconto. E oggi il suo nome resta legato a un'immagine romantica dell'esplorazione.
Riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah.
Tracce.
E l'ultima traccia, io la voglio dedicare, l'ultima traccia della giornata, poi ci ritroviamo domani, la voglio dedicare a lui, visto che tra l'altro oggi anche sarebbe il suo compleanno, nato a Napoli nel 1955. Lui che è stato capace, come pochi, di fondere mondi lontani dal blues alla canzone napoletana, dalle sonorità mediterranee, al jazz rock, ed ha costruito un suo linguaggio personale che lui stesso definiva Taran Blues, mescolando la tarantella, la rumba, il blues appunto. È cresciuto tra Elvis Presley, Mario Merola, è diventato uno dei musicisti italiani più riconosciuti al mondo, suonando, sì è vero, ha suonato Pino Daniele, stiamo parlando di lui, con Bob Marley, Bob Dylan, anche Chick Corea e molti altri, riportando proprio Napoli al centro della scena musicale internazionale. Allora, io volevo ricordarlo così e ho trovato i colleghi di Rete 3 che nella trasmissione Baobab del 5 gennaio 2015 lo ricordano. Ricordano la sua eredità perché è una puntata realizzata proprio all'indomani della sua morte, che ripercorre proprio la forza, l'efficacia di una voce, il potere anche direi meglio di una voce e di uno stile diventati un riferimento non solo per Napoli ma per tutta la musica italiana e non.
Il mondo della musica ha perso quella voce inconfondibile che per quasi 40 anni ha rappresentato Napoli nelle sue canzoni. Pino Daniele, stroncato da un infarto la scorsa notte nella sua casa in Toscana, avrebbe compiuto 60 anni a marzo.
La prima chitarra a 14 anni, il primo disco da solista nel 1977. Pino Daniele è stato il primo cantante italiano a sdoganare il dialetto napoletano nel mondo, unendo la tradizione musicale partenopea con quel mix tra blues, rock e jazz. Ascoltiamo un breve estratto dello speciale del 2010 curato da Herbert Cioffi.
Io do sempre uno sguardo alle mie radici, cerco sempre di recuperare qualcosa, anche se io ho scritto delle cose in inglese come Yes I Know My Way, poi le ho accoppiate col napoletano. Cioè, ho tirato fuori anch'io un po' una musica meticcia, una canzone meticcia se vogliamo, e anche la mia generazione ha subito queste influenze, però pur mantenendo le proprie radici. È questo che insisto su questo punto, perché io credo in una napoletanità, un'italianità sana. Noi dobbiamo essere portatori di un'italianità sana.
La popolarità sulla scena internazionale arriva per lui nel 1980, quando apre a Milano il concerto di Bob Marley. Nel corso della sua carriera, una trentina agli album pubblicati, ha sempre abbracciato le collaborazioni con grandi artisti della musica italiana e internazionale.
Io credo che lo scambio musicale avviene in questo modo, la sintonia nasce da una creatività che si scambia, che cioè si crea insieme, si scrive, insomma nel senso che se le cose sono vere secondo me hanno un bel risultato. Il musicista è sempre un po' malinconico, il musicista, ecco, diciamo, quelli che piace, a me piace più, sempre nella musica classica mi piace più Chopin che Liszt, no? Il musicista è sempre colui che ha questa vena, questa nostalgia, questa cosa che trasmette attraverso la musica, è come esempio un quadro, un libro di Márquez, per esempio un quadro di Chagall, cioè queste cose che danno emozione pur nascondendo un velo di nostalgia.
E tu, Pino Daniele, continuerai a darci emozioni grazie a Baobab, che in questa edizione del 2015 ci ha raccontato Pino Daniele. Lui parlava di musica meticcia e allora eccola, un esempio di musica meticcia, questa canzone, questo brano, questa creazione del 1981, e lui l'ha citata in questo servizio Yes and No My Way.
Yes I know my way.
Pino Daniele alle 14:53 minuti, voce che ha reinventato la musica napoletana e che conclude questa edizione di Tracce, perché fra poco, dopo la pagina informativa delle 15, Elisa Manca ci accompagnerà nella seconda parte del pomeriggio con una nuova edizione di Passaggio. Vi saluto, vi abbraccio, vi do appuntamento a domani dopo le 14.
Tracce.